È giunto il momento del nostro dibattito. Mi ha raggiunto in studio la collega Francesca Rodesino. Ben arrivata, Francesca.
Buongiorno Barbara e buongiorno a tutto il pubblico.
Dunque, oggi noi il dibattito come Rete 2 volevamo dedicarlo, e così abbiamo fatto, al grande pensatore Zygmunt Bauman, tra i pensatori più influenti del nostro tempo. Oggi Bauman avrebbe compiuto 100 anni. A lui dedichiamo questa mezz'ora. Facciamolo ascoltando la voce di Zygmunt Bauman.
It's a big problem for me what you are saying.
Questo è un grande problema. Sono vissuto imperdonabilmente a lungo. Presto avrò 90 anni. Ho visto molti sistemi politici ed economici. Tutti hanno promesso molto e tutti, presto o tardi, hanno deluso. Io sono impegnato in una vita intellettuale. Mi sono occupato di sociologia per 60, quasi 70 anni. Sono pessimista sull'effetto che si può avere durante la propria vita. Io ho vissuto molte false albe, falsi spuntar del sole e promesse. Ah, spunta il sole, l'ultima in ordine di tempo. Molti pensano che i computer faranno quello che le generazioni precedenti non sono riuscite a fare, che i computer risolveranno problemi al posto nostro. Beh, io non ci credo. Nessuno risolverà i problemi al nostro posto.
Computer will resolve problems for us. I don't believe that, mind you.
È la sconcertante contemporaneità delle parole di Zygmunt Bauman. L'abbiamo ascoltato in un'intervista del 2014, un doppio laser curato da Roberto Antonini, che l'aveva intervistato a più riprese, un documento audio che voi potete recuperare anche online. Do qualche coordinate, no? Sulla parabola di Bauman, nato in Polonia a Poznan nel 1925, in una famiglia ebraica, fuggì in Unione Sovietica al momento dell'invasione tedesca nel 1939, rientrato nel suo paese alla liberazione. Bauman dovette lasciare di nuovo il paese nel 68, incalzato dal clima antisemita del tempo, emigrato dapprima in Israele, poi si stabilì definitivamente negli anni 70 a Leeds, in Inghilterra, dove divenne titolare della cattedra di sociologia. Ci lasciava nel 2017 all'età di 91 anni.
Bauman è stato il sociologo dell'incertezza, della flessibilità, della precarietà. Le sue riflessioni, raccolte in libri all'insegna del liquido, come Modernità liquida, che usciva nel 2000, e ancora Amore liquido e Vita liquida, hanno trasformato il dibattito scientifico, ma hanno influenzato anche la cultura popolare, dando nome a un disorientamento e a un sentire comune. Tanto che possiamo forse spingerci a dire che c'è un prima e un dopo Bauman nella storia delle idee. Per ricordare Zygmunt Bauman il giorno dei suoi 100 anni dalla nascita e per, insomma, riattivare la sua parola come strumento di interpretazione del presente, do subito il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi, a cominciare da Francesca Rigotti. Benvenuta.
Sì, grazie, grazie molto dell'invito. È stata un'idea ottima quella di celebrare centenario. Insomma.
Sì. Francesca Rigotti è filosofa, saggista, è stata visiting fellow all'Università di Princeton, ha insegnato nelle università di Göttingen, Zurigo e anche qui all'Università della Svizzera Italiana. Rigotti la filosofia l'ha spesso usata per sondare il ragionamento politico, le pratiche culturali e l'esperienza ordinaria. Per quanto riguarda le sue pubblicazioni, citiamo almeno il suo saggio dedicato alla clemenza, che usciva per Il Mulino 2 anni fa.
E diamo il buongiorno anche al nostro secondo ospite, Carlo Bordoni, ben arrivato alla Radio Svizzera.
Buongiorno, grazie a voi per questa occasione di ricordare Zygmunt.
Sociologo, giornalista, scrittore, Carlo Bordoni ha insegnato in diverse università, a Napoli, Pisa, Firenze. Fra i suoi saggi e curatele segnaliamo L'eredità di Bauman, uscito per Armando nel 2019, e Bauman, sociologo della modernità, Mimesis 2020. Nel 2015, proprio con Zygmunt Bauman, ha scritto Stato di crisi e ha anche curato la presentazione della sua recente autobiografia pubblicata da Il Margine con il titolo La mia vita, un'autobiografia in frammenti a cura di Isabella Wagner. Carlo Bordoni, partiamo proprio con lei. Noi ci azzardavamo a dirci che forse c'è addirittura un prima e un dopo Bauman nella storia delle idee. È un azzardo eccessivo oppure per diverse ragioni possiamo permetterci di farlo?
Sicuramente c'è stato un prima e un dopo. Io mi sono divertito a scrivere qualche tempo fa un pensiero riguardo appunto alla sociologia che c'era prima di Bauman, e viene fuori un panorama abbastanza semplice, se vogliamo, Cioè il Novecento si apre con Max Weber e si chiude con Zygmunt Bauman, sono i due estremi, sono i due grandi pensatori della modernità, uno che apre e l'altro che chiude. Certamente il primo apriva con una visione molto più ottimistica, Bauman, come abbiamo sentito da una delle sue ultime interviste, aveva ormai maturato un'idea un po' più pessimistica del nostro tempo, però ha cambiato il nostro modo di vivere e l'ha cambiato soprattutto in quell'anno cruciale, il 2000, come lei ha ricordato, quando lui ha pubblicato il suo capolavoro indiscusso indubbiamente, che è Modernità liquida. E Modernità liquida vuole letto in maniera diciamo anche trasversale, perché bisogna capire da dove viene questo testo, cosa concepisce e perché raccoglie dentro di sé, proprio in maniera molto profonda, tutto il vissuto del Novecento che il nostro Zygmunt ha attraversato, come noi ben sappiamo, con tutti i problemi, le violenze, le guerre e i totalitarismi che ha purtroppo dovuto subire.
E a Modernità liquida ci arriviamo, ma dato che abbiamo la fortuna di avere al microfono due persone che l'hanno conosciuto, sebbene con, diciamo, intensità diverse, chiederei a entrambi un ricordo di Bauman. Professoressa Rigotti, lei come lo ricorda?
Allora, io innanzitutto non posso competere con Bordoni, perché l'ha chiamato addirittura Zygmunt e quindi deve aver avuto, poi ci ha scritto insieme, per amor del cielo. Io l'ho giusto dato la mano, gli sono stata presentata, abbiamo scambiato due parole su quello che avremmo detto, e perché eravamo al Festival della Filosofia di Mantova, sedi di Modena, Carpi Sassuolo nel 2016, quindi poco prima della sua morte. E poi siamo stati schiaffati in un taxi e mandati insieme ad un'altra signora, misteriosa per me allora, e siamo andati nel luogo dove avremmo parlato, che giuro non mi ricordo più se era Carpi o Sassuolo, di giuro non era Modena. E questa signora poi dopo ho scoperto essere la seconda moglie, ma era una persona incredibilmente simpatica e comunicativa con cui abbiamo chiacchierato tutto il tempo. Continuo col ricordo personale nel fatto poi di vederlo parlare, perché io parlavo dopo, e vederlo parlare in piedi, 91 anni, senza un foglio davanti, con una coerenza, una perspicacia, parlava di competizione, perché il tema del festival era l'agonismo, e a me ha ricordato il direttore d'orchestra, posso citarlo, Herbert Blomstedt, che è il mio mito, che adesso ha ancora 98 anni, dirige a memoria, in piedi, anche se gli hanno dato una specie di carrellino, perché insomma è veramente molto anziano, personaggi straordinari, ecco.
Carlo Bordoni, lei non ha solo conosciuto Bauman, ma con lui, l'abbiamo detto, ha sviluppato anche una collaborazione intellettuale che vi ha anche portati a scrivere il libro Stato di crisi. Ecco, erano 10 anni fa quando usciva, era il 2015.
Passati 10 anni.
Esatto, qual è quindi il suo ricordo più vivo, più vivido di Bauman? E cosa ha significato questo incontro per lei, per la sua sociologia e anche per la sua visione, diciamo, della società?
Anch'io ho conosciuto Bauman in occasione del Festival di Modena e da lì è nata una conoscenza, poi un'amicizia e quindi anche una collaborazione. Praticamente io l'ho seguito abbastanza da vicino, abbastanza in maniera coerente in tutti gli ultimi suoi anni fino alla sua scomparsa. Pensi che l'ultima volta che ci siamo visti è stato a Firenze nel novembre del 2016, quindi poco prima della sua scomparsa. E abbiamo pranzato assieme. Ma il ricordo più simpatico che ho ancora di Zygmunt è stata la visita che ho fatto a lui a Leeds, nella sua casa di Lonswood Garden numero 1, dove sono arrivato una mattina dopo un viaggio che è stato rinviato di settimana in settimana. Stava per uscire il nostro libro da Polity e dovevamo vederci appunto quella mattina. Sono arrivato lì e non c'era un campanello, non c'era modo di suonare alla porta, era un giardino tutto pieno di piante eccetera, e a un certo punto mi sono deciso a chiamare Zygmunt dalla strada, e lui mi ha risposto dall'interno e mi ha invitato a entrare da un cancelletto. Non si riusciva quasi neppure a passare da tante erbacce, piante, rovi, eccetera, che si erano accumulati nel tempo. E mi ha spiegato, dopo la mia domanda per chiedere appunto spiegazioni di questo improbabile bosco da attraversare, che lui aveva ormai deciso di lasciare a Darwin il compito di occuparsi del suo giardino. Questa è una cosa molto curiosa che mi ha fatto ridere parecchio e che forse il ricordo più allegro che ho di quel momento.
Arriviamo a quello che lei, Carlo Bordoni, definiva il capolavoro, e così è riconosciuto, di Bauman, Modernità liquida, era un anno insomma proprio di discrimine, il 2000, e a quel concetto di società liquida che poi è stato anche un concetto molto inflazionato e travisato. Torniamo facendo un po' di chiarezza anche alla luce della autobiografia di Bauman che ricordavamo in apertura, che ripercorre questa autobiografia appena pubblicata per Il Margine e che vale la pena ripercorrere: guerra, esilio, violenza, migrazione, il nomadismo, l'antisemitismo, insomma in che misura la biografia di Bauman si riflette anche nel suo pensiero e in quel concetto di società liquida. Intanto cosa intendeva esattamente Bauman con questo?
Ecco, bisogna chiarire una cosa molto importante per capire questo concetto. È un concetto che deriva dalla sua biografia, deriva dalla sua esperienza. Quindi un'esperienza negativa che lui ha vissuto precedentemente si unisce a una concezione successiva, a una concezione economico-filosofica o anche politica, se vogliamo, che lui aveva maturato proprio negli anni 90 o neanche già dagli anni 80 forse, leggendo altri filosofi, altri importanti autori di quel periodo. Io mi riferisco in particolare a Marshall Berman, un autore ovviamente ebraico anche lui, perché c'era questo collegamento intellettuale, che aveva scritto un libro molto importante, cioè Tutto ciò che è solido svanisce nell'aria. È un testo nel quale si concepisce la motivazione per le quali il capitalismo può sempre riuscire vincitore dal momento che continuamente distrugge e ricostruisce. Questa idea della distruzione continua è già il nucleo da cui poi si ripartirà l'idea di una società liquida, cioè di una società che non riesce a mantenersi solida per lungo tempo, ma che ha bisogno proprio di continuamente rinnovarsi. E poi dicevo la sua biografia è stata fondamentale, perché avendo vissuto tutte le cose peggiori che ci sono state nel Novecento, a cominciare proprio dal momento in cui è scoppiata la guerra l'invasione da parte dei nazisti. I nazisti arrivarono velocemente, rapidamente nella città natale di Bauman, quando era appunto 14enne, Poznan, e cominciarono a bombardare. Da lì è cominciato il suo esilio, un esilio che non è mai finito, se non poi dopo gli anni 70 appunto a Leeds. Ha dovuto fuggire, ha dovuto raggiungere poi l'Unione Sovietica. Tutto questo passaggio già nella sua adolescenza ha fatto sì che lui maturasse l'idea di incertezza, di incapacità di radicarsi in un luogo e di vivere una vita normale, come si pensa che facciano tutte le altre persone. Vivere in Unione Sovietica non è stato facile, c'era la fame, c'era la precarietà del lavoro, ha fatto anche un'attività di poliziotto addirittura, ma sempre con grandissima difficoltà e sempre portandosi dietro questo stigma sociale di essere diverso. Ecco, questa idea della diversità è importante per capire Bauman, perché lui la soffrirà per tutta la vita, sapendo di avere questa diversità, diciamo, di base, di essere conosciuto soprattutto come ebreo prima che polacco, farà sì che lui si sentisse sempre fuori luogo in qualsiasi posto e ricercasse proprio continuamente l'occasione per entrare in contatto con gli altri, fare con gli altri, ricostruire con gli altri una sorta di collegamento, di comunità. L'idea di fondo che io ho pensato di rintracciare infatti nel suo pensiero è quella che scriveva sua moglie, la sua prima moglie Janina, in un libro che scrisse negli anni 80 e aveva intitolato Un sogno di appartenenza. Ecco, questo concetto del sogno di appartenenza è un po' la cifra che spiega Bauman per tutta la sua vita. Ha sempre avuto bisogno di appartenere e questa appartenenza gli è sempre stata negata, tanto che quando poi è ritornato in Polonia alla fine della guerra, nel 1945, ed è entrato a far parte di un gruppo politico che era il KBV, cioè una sorta di agenzia segreta al servizio dell'Unione Sovietica, doveva cercare di ristabilire l'ordine in Polonia e rintracciare o comunque spiare, purtroppo si deve riconoscere spiare, le persone che facevano delle attività anticomuniste. Quindi questo è stato il suo tentativo anche di aiutare, di credere in quello che era il grande sogno del marxismo e che finora era riuscito però a combattere contro il nazismo.
Un'autobiografia, ecco, che ci spiega molto quindi del pensiero di Bauman, che è diventato con gli anni, come dicevamo, una delle voci più ascoltate e influenti a livello globale. Bauman fu l'artefice di nuove categorie, l'abbiamo visto, per pensare il postmoderno, ma si muoveva, anche questo stavamo vedendo anche con lei, Carlo Bordoni, all'interno di, non dico un movimento, ma di un sentire comune, una sorta di sincretismo del tempo che univa in qualche modo concetti simili. Tutto ciò che è solido appunto si vanifica, svanisce nell'aria, lei ce lo diceva prima, Carlo Bordoni, questo era un pensiero che circolava. Quindi chiederei a Francesca Rigotti in che modo e quanto è largo, diciamo, questo movimento, questo sentire comune, quali sono le figure magari anche filosofiche che hanno collaborato e che hanno ampliato appunto questa categoria.
Allora, io posso parlarne a livello di ipotesi mie, di ricostruzione mia, perché non ho un sostegno di note bibliografiche che dicono l'ha detto questo e quell'altro. Però intravedo in questo exploit del 2000, probabilmente pensato ovviamente prima, che veramente costituisce uno spartiacque, vedo l'influenza perlomeno di altri pensieri. Per esempio mi è venuto in mente, siamo sempre negli anni 70-80, il nomadismo di Deleuze, di Gilles Deleuze, in Francia, a Parigi, c'è cioè questa idea di che il libero movimento fisico dei nomadi, proprio il tuareg del deserto, trovasse una corrispondenza nel pensiero libero di muoversi sul spazio liscio. Insomma, questi erano i concetti deleuziani. Ovviamente non mi posso profondere spiegazioni, però vedo ancora, per esempio, un'influenza dell'anarchismo metodologico di Feyerabend, sempre negli stessi anni, no? Questa idea che non ci deve essere nella scienza sempre e soltanto lo stesso metodo, lo stesso sistema, ma una libertà di muoversi, quindi senza fondamento. Il sapere senza fondamenti, che è il titolo di un libro di Aldo Gargani del 75, sul quale poi si era innestata la crisi della ragione, altro testo che invece raccoglieva interventi di Baudet e Caviano. E forse per concludere, perché ecco un altro aspetto, i non luoghi di Marc Auger, altro personaggio legato al Festival di Filosofia, era nel comitato scientifico, questi spazi come gli aeroporti funzionali ma privi di radicamento, privi di un fondamento. E forse, ma qui sono più esitante, anche il pensiero debole di Vattimo e Rovatti, sono più esitante perché segue un'altra strada, ma in ogni caso questo pensiero della liquidità era già, insomma, scorreva sotto la superficie. Penso di avere enucleato, ma in realtà poi mi vengono anche tante idee al momento, Foucault con la microfisica del potere e con il venir meno del panopticum, della visibilità totale. A mio avviso sono tutti rivoli che poi sfociano nello stesso fiume.
Che sfociano nello stesso filone. Io resterei sulle categorie filosofiche, su Francesca Rigotti. La condizione descritta da Bauman mette al centro anche il senso di fragilità, di solitudine. Bordoni parlava di quel sogno di appartenenza che però mai si realizzava, restava un orizzonte che si spostava, no? Di solitudine dell'individuo nella società, ma anche comunque l'impulso a trovare nuove forme di adattamento e di superamento degli ostacoli. Noi abbiamo aperto questa mezz'ora con le parole di Bauman, che si appellava alla responsabilità dell'essere umano, una responsabilità inderogabile che non può essere appunto derogata a nessuna istanza. Qui è proprio pionieristico se pensiamo oggi all'intelligenza artificiale. Ecco, Francesca Rigotti, la centralità della responsabilità nel pensiero di Bauman.
Sì, ne parlo volentieri e riprendo anche le sue parole sull'adattamento e il superamento di questa condizione, per dire che io non trovo che il pensiero di Bauman sia così pessimista come è stato descritto forse gli ultimissimi tempi, ma io vedo invece, sì, forse gli ultimi anni, ma un atteggiamento di lotta, di critica, di dire guardatevi intorno, è così, ma non dovete fare necessariamente così, no? Vi spiegano, vi fanno, vi spingono verso dicendovi di cambiare identità, di essere al mattino donna, al pomeriggio maschio, alla sera queer, che ne so, ma non dovete farlo, ecco, e dovete essere responsabili. E Bauman parla di responsabilità della responsabilità, e per lui su questa è la morale, la responsabilità morale. E quindi io ho visto anche qui un'influenza, ma lo dichiara anche Bauman tra le sue letture, un'influenza del pensiero del grande filosofo franco-lituano Emmanuel Levinas. Non so se Bordoni è d'accordo con me, ma penso di sì. Ecco, la responsabilità, dove la responsabilità levinasiana, ma anche quella ripresa da Bauman, è molto, è particolare, difficile anche da comprendere, nel senso che l'azione deve essere non calcolata, non spontanea, non ci deve essere una scelta e una riflessione prima dell'azione. Per questo dico che è difficile da capire e anche da condividere, e io personalmente non la condivido appieno, ma è l'idea che si debba fare qualcosa per gli altri, no? Essere buoni, è la fine del comportamento morale, dice lui. Bisogna agire spontaneamente, non riflettere, quindi non seguire un codice, delle regole, dei comandamenti, ma rispondere, responsabilità dentro responsa, risposta, rispondere a una chiamata nuova e anche magari non resa esplicita. E dopodiché però rimarrò sempre nell'incertezza se quello che ho fatto è giusto o sbagliato, ma l'incertezza di nuovo è una delle condizioni della vita, secondo Bauman.
Abbiamo quasi esaurito il nostro tempo a disposizione, Carlo Bordoni. Un esercizio di immaginazione o di proiezione per concludere brevemente questa conversazione a 100 anni dalla nascita di Bauman. Se Bauman fosse ancora vivo, quali sfide sociali o culturali ritiene che affronterebbe con maggiore urgenza?
Ma penso quella della guerra, della violenza, perché si è scatenata praticamente dopo la sua morte, perché non aveva visto ancora quello che è successo in Ucraina, non aveva visto quello che è successo in Israele, ma sicuramente l'aveva, almeno per quanto riguarda Israele, l'aveva intuito. La sua figlia Anna Sfard ha ricordato proprio questo aspetto in un appunto recente, dicendo che aveva immaginato che la crescita del nazionalismo in Israele avrebbe sicuramente portato a degli eccessi, e così è stato. E io ricordo su questo ultimo particolare, tanto per concludere, della sua delusione cocente di fronte a tutti questi avvenimenti che lui pensava potessero avverarsi in questa crisi tarda, della tarda modernità, e che puntualmente si sono realizzati. Per esempio nell'Ucraina, lui mi parlava di Kiev e di come fosse rimasto impressionato favorevolmente dal fatto, per esempio, che in una stessa strada si potessero concludere dei matrimoni in chiese diverse, ebraiche, musulmane, cattoliche e così via. Come dire che c'era una pacificazione sociale, la capacità delle persone di vivere assieme in maniera pacifica. Poi abbiamo visto di lì a poco cosa è successo. Non credo che questa esperienza di vedere queste queste cerimonie in Kiev oggi sia ancora possibile, e questo ci dà la cifra della sua grande delusione e dell'incapacità della modernità di mantenere la sua solidità, la sua sicurezza per lungo tempo.
Noi continueremo con voi interlocutori, la filosofa Francesca Rigotti e il sociologo Carlo Bordoni, a ripercorrere il pensiero imprescindibile di Zygmunt Bauman. Per oggi ci dobbiamo fermare qui, ma insomma sicuramente non mancheranno prossime occasioni. Abbiamo ricordato la figura di Zygmunt Bauman, il suo pensiero, proprio oggi che avrebbe compiuto 100 anni. Grazie a Francesca Rigotti per essere stata con noi.
Grazie a voi e, come dire, ripeto, una lode per questa iniziativa.
E grazie al sociologo Carlo Bordoni.
Grazie, grazie e buona giornata a tutti, grazie.
Ringrazio anche Francesca Rodesino e concludiamo questo spazio di dibattito. Sono pochi secondi, ci separano dalle 12:30 il tempo dei titoli del Radio Giornale.